Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati a Roberto Scaglione, appuntamento numero 671 di Studio di X, quello della settimana a partire dall'8 maggio del 2016. Ringraziamenti come al solito in apertura a tutti coloro che ci hanno inviato rapporti e segnalazioni d'ascolto nella settimana appena trascorsa. Troverete le nostre forme di contatto, sia le nostre che quelle della maggior parte delle emittenti che ci ritrasmettono, su www.studiodix.net, dove troverete anche tutto l'archivio delle 671 puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva. Ringraziamenti, come dicevo, a tutti coloro che ci hanno inviato rapporti e segnalazioni d'ascolto. Le segnalazioni le troverete anche sulla nostra pagina Facebook e più che altro sul nostro gruppo di discussione Studio di X, il radioascolto e il radio in TV. Dopo, in tempo reale, tanti di Exer ci postano i loro file audio o anche il video delle ricezioni che mano a mano vanno effettuando. Sono tante infatti le possibilità di ascolto per questa trasmissione radiofonica. Un po' di pazienza, qualche giorno ancora, ma non abbiamo tanto arretrato. Abbiamo quasi confermato tutti i rapporti che ci avete inviato, sia con le nostre QSL elettroniche sia con le nostre QSL card. Per quest'ultimo tipo di richiesta, quella insomma più gettonata, è quella di Adventist World Radio Europe. In quel caso dovrete inviarci un rapporto d'ascolto tradizionale cartaceo accompagnato da franco risposta a Radio Voce della Speranza Firenze, via del Pergolino 1 50 139 a Firenze appunto, e vi vedrete a stretto giro di posta confermare con la cartolina QSL di Adventist World Radio l'ascolto che si riferisce in questo periodo estivo ai 9790 kHz e nel periodo invernale alla nostra frequenza dei 9610. Sono veramente tante. Adesso saluterò qualcuno di voi come al solito qui in trasmissione. Anche oggi insomma dovremo correre tanto, perché sono tante le notizie di cui dovremo occuparci. In apertura un saluto va ad Emiliano Rocchetta, Italia Zulu 4, Romeo Delta X-Ray. Ci ha ascoltato alle 11 ore italiana di domenica scorsa sui 9790 kHz con un simpo tutto 5, alle 12 ore italiana sui 6070 kHz di Radio VCL News con un simpo 45534. Saluti e ringraziamenti a lui e anche a Vittorio Pizzuto di Campobasso con un Kenwood DTS 590 e una Yen TH3 MK4. Ci ha ascoltato con un simpo tutto 5, 920 filso il segnale appunto in periferia a Campobasso. Anche Vittorio è un radioamatore come tantissimi dei nostri radioascoltatori. Italia Whisky 8, X-Ray, Oscar, India. Saluti e ringraziamenti anche a Massimiliano Scordamaglia, TS909 Longwire da 30 metri, 55454 il simpo, 55455 invece per Nino Marabello a Treviso con una Sony CFSW 7600G, ottimo il segnale. Per Roberto Pavanello a Vercelli, immagino con la sua DE1103, 920 Radio 5 stabile il segnale. Anche per Paolo Crociati, Italia Zulu 4 Alfa Foxtrot Juventus, 920 come dicevo il segnale, Radio 5 assolutamente stabile sul suo ICOM ICR 8500 un dipolo 4080. Ogni volta che parlo di segnalazioni d'ascolto di Paolo mi ricordo anche di ricordarvi che il suo ricevitore è condiviso su Global Tuners, uno dei principali, se non il principale sito di ricevitori condivisi, ottimo insomma per fare alcune verifiche. Il rapporto d'ascolto che vi ho appena citato si riferisce però a domenica 24 aprile, ci ha ascoltato anche domenica 1 maggio, il segnale era leggermente più forte, 9.30 Radio 5. Saluti e ringraziamenti come sempre a Paolo Crociati, Italia Zulu 4 Alfa Foxtrot Juventus da Rimini. Ci ha ascoltato a Tortorici anche questa settimana con un Kenwood DTS 4040 e un dipolo 55544 Giovanni Lorenzi Italia Tango 9 Tango Zulu Zulu. Anche in questo caso diverse segnalazioni da parte di Giovanni, sia di domenica scorsa 24 aprile, di due domeniche fa 24 aprile, che di domenica scorsa 1 maggio. Il segnale è comunque più o meno lo stesso, il simpo di sicuro. Saluti e ringraziamenti anche ad Adrian Mikalef, ci ha ascoltato il 30 aprile alle 23 sui 6070 kHz con un simpo tutto 3, poi ci ha ascoltato anche sui 9790 kHz domenica con un simpo tutto 5 degradante verso la fine dell'ora al 54554 e a seguire ancora una volta alle 12 ore italiana della domenica sui 6070 kHz con un simpo tutto 3. Ci segnala anche la ricezione di The Mighty KBC nella notte fra sabato e domenica, ma di questo parleremo fra qualche istante, perché dallo scorso fine settimana è cambiata la frequenza di trasmissione proprio per l'emittente che opera ancora in onde corte, che aveva insomma in qualche modo annunciato di abbandonare. Qualcosa è stata tagliata, l'appuntamento nella notte fra sabato e domenica è ancora presente in aria, ne parleremo fra qualche istante all'interno del nostro notiziario vero e proprio. Saluti e ringraziamenti anche a Simone Perico, ci ha ascoltato sabato 30 sui 1350 di AM alle 20 UTC, 24343 il Simpo, e ci ha ascoltato poi domenica sui 9790 kHz sul The Adventist World Radio Europe con un Simpo 54444. Saluti e ringraziamenti anche a lui, uno degli ascoltatori più fedeli, con la sua Sony ICFSW11 e la sua antenna telescopica a Osio di Sotto in provincia di Bergamo. Saluti e ringraziamenti anche a Ivan Guerini, ci ha ascoltato domenica scorsa con un segnale molto stabile sui 1350 kHz, 9.20 sul suo ricevitore. E saluti e ringraziamenti anche a Carlo Tenga, ci ha ascoltato con un Simpo tutto 5 sui 9790 kHz, e poi a seguire anche lui sui 6070 alle 10.15 UTC con un Simpo tutto 3. Saluti e ringraziamenti anche a Carlo, soprattutto per l'opera di collaborazione che svolge per noi dalla sua area di copertura per altri argomenti che insomma non sempre di cui non sempre ci occupiamo, almeno in questo ultimo periodo qui in trasmissione, ma che è presente sia sui nostri siti internet che sulle nostre pagine Facebook. A proposito delle nostre pagine Facebook, vi invitiamo a cliccare mi piace sulle tre pagine ufficiali, BCL News Studio DX e www.ondemeditalia.it, e a richiedere l'iscrizione ai nostri gruppi Studio DX, il Radioascolto, il Radio in TV e www.ondemeditalia.it. Nel caso in cui non siete degli ascoltatori fedeli o non ci avete inviato rapporti di ascolto nel corso del tempo, o insomma non abbiamo avuto nessun rapporto radiofonico, inviateci alla nostra tramite un messaggio privato dalla nostra pagina Studio DX un messaggio per illustrarci la vostra attività, e insomma entreremo in contatto anche sui social network. www.bcldnews.it è il sito di riferimento da cui raggiungerete tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, con le schedule dei maggiori broadcaster, la lista delle trasmissioni in lingua italiana e tutta una serie di gallerie audio e di QSL, oltre che di notiziari internazionali molto utili per chi pratica l'hobby del radioascolto e per chi a questo hobby vuole avvicinarsi, seppur ormai in un periodo in cui non va più tantissimo di moda, però insomma ci sono ancora grossissime soddisfazioni che si possono trarre dagli ascolti, sia con i mezzi tradizionali che con i mezzi moderni. Chi insomma mi ascolta da anni sa che non sono molto d'accordo sull'utilizzo della tecnologia estremamente avanzata applicata al mondo del radioascolto, che ha insomma modificato moltissimo questo hobby. Basta immaginarsi che si stava qualche volta mesi a non dormire la notte per beccare una certa emissione. Oggi con un Perseus o con un altro SDR lasci a registrare intere porzioni di banda che puoi sbobinarti con estrema tranquillità all'indomani. Insomma, io non sono estremamente d'accordo, ma di certo ci danno oggi delle possibilità che una volta erano assolutamente impensabili. Per noi amanti del vintage, insomma, non è proprio il massimo, però bisogna andare avanti con i tempi ed è giusto che sia così. A proposito di vintage, il Vintage Radio Show è una delle trasmissioni che ascoltate nella seconda parte dell'ora di Radio BCL News, che va in onda ogni sabato sera alle 23 ore italiane, ogni domenica a mezzogiorno italiana sui 6070 kHz. Il Vintage Radio Show mi vede insomma presente quasi ogni settimana, impegni di lavoro e quant'altro permettendo, insieme a Mirko Rippolo, e lì ci occupiamo sempre di aspetti legati al mondo del radioascolto che hanno insomma un qualcosa proiettato nel passato. Molto interessante l'intervento anche di questa settimana, che vi invito a seguire. E come vi dicevo, sono tanti gli argomenti di cui oggi ci occuperemo, a partire da una trasmissione test che insomma è stata in onda per la settimana appena trascorsa. Non sappiamo se diventerà qualcosa di stabile sulle frequenze e gli orari che adesso vi citerò, ma la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, dopo i tanti tagli che ha effettuato soprattutto nella parte antimeridiana della giornata, insomma un taglio che ha riguardato anche una trasmissione in lingua italiana, attestato sui 6105 kHz, un segmento di 4 ore in turkmeno, una trasmissione che è stata segnalata da moltissimi di Exer, per cui orecchio al nostro pomeriggio sui 6105. Ed è diventata realtà la liberalizzazione alle piccole stazioni low power in onde medie in Olanda. Mi asterrò anche questa settimana dal trattare l'argomento entro le mura di casa nostra, ma sicuramente faremo una trasmissione speciale, come già altre ne abbiamo fatte e che ascolterete sulle tante free radio che stanno testando questa banda qui in Italia. Ma in Olanda è adesso tutto assolutamente regolare. Parlo di stazioni low power con una potenza massima di 100 watt. La prima emittente a poter operare in forma legittima sui 1521 kHz potrebbe essere Atlantis Radio a Friesland, che dovrebbe essere stata, appunto, col beneficio di inventario, la prima ad aver ricevuto questo tipo di autorizzazione. Ultimamente avevano anche comprato un nuovo trasmettitore da 75 watt, quindi orecchio ad alcune frequenze, soprattutto chi si trova all'estremo nord Italia, perché potrebbero cominciare ad arrivare tutta un'altra serie di piccole emittenti, propagazione permettendo. Non conosciamo i dettagli tecnici della diffusione, quali antenne saranno utilizzate, ma insomma è cominciato anche in Olanda un percorso che qui in Italia continuiamo ad aspettare, qualcuno addirittura da oltre un ventennio. Cambio di frequenza per la trasmissione in lingua inglese di Radio Romania Internazionale alle 20.30 UTC in AM, opera adesso sugli 11.850 per scappare dalle interferenze con la trasmissione simultanea in DRM sulla stessa frequenza, per cui nuova frequenza per Radio Romania Internazionale in inglese alle 20.30. sappiamo che è un segmento molto seguito dai DXer, anche non di madrelingua inglese, quindi vi abbiamo segnalato appunto questo cambio. E il cambio che abbiamo già anche insomma accennato in apertura, grazie al rapporto di Adrian Michalef, è quello che dal 1 maggio interessa la trasmissione notturna fra il sabato e la domenica di The Mighty KBC. È adesso in onda non più sui 6040 ma sui 9925 kHz, che era una delle frequenze registrate come riserva dal trasmettitore di Nauen, lo stesso che anche noi utilizziamo la domenica mattina alle 11 ore italiana sui 9790 kHz, per cui appuntamento sulla nuova frequenza estiva anche per The Mighty KBC, 9925 kHz. E tantissimi tagli hanno interessato negli ultimi anni BBC World Service, tanti hanno interessato anche le onde corte, ma l'espansione dell'emittente non si ferma. La espansione annunciata in questa settimana è quella che riguarda l'Africa dell'Ovest, non riguarda le onde corte, ve lo dico subito in apertura. Oltretutto BBC World Service è già molto presente in FM in Africa, sia in Guinea che in Niger, insomma in tanti paesi, in Camerun opera già in FM. Adesso si appoggia a un'altra emittente che gli dà ancora più espansione su questa banda. Si tratta di Bolivar FM, che ritrasmetterà programmazione in lingua inglese destinata a quell'area, proprio della BBC, per l'esattezza di BBC Africa. Quindi espansione in FM, speriamo insomma che questo non sia la conferma di ciò che ci aspettiamo da un momento all'altro, cioè di ulteriori tagli per le ritrasmissioni in onda corta della BBC. L'Africa insomma è uno di quei paesi, alcune parti dell'Africa che sono ancora in cui le onde corte sono ancora indispensabili. E rimaniamo in Africa perché si è fatta ascoltare anche in banda tropicale Transworld Radio da Manzini. L'emittente opera con questo servizio dallo Swaziland, orecchio ai 3240 kHz. Oltretutto i rapporti che sono stati inviati da alcuni di Exer via email proprio alla stazione sono stati confermati praticamente istantaneamente con una QSL elettronica. E il 9 agosto ci sarà una trasmissione speciale attraverso Radio Miami International da parte del Club di Existas della Amistad, che festeggerà quel giorno il 40esimo anniversario. La trasmissione andrà in onda alle 21 UTC su 15.770 e una ripetizione alle 00 UTC, quando sarà già il 10 agosto, sui 7.730 kHz. Vi ricordiamo che attraverso la WRMI ascoltate tantissimi programmi di X in lingua inglese, in lingua spagnola, e grazie a Jeff White anche il nostro in lingua italiana. Troverete le principali messe in onda sulla nostra homepage www.studiodx.net. E rimaniamo in America, la WRMI è un'emittente commerciale americana, rimaniamo in America perché il blog Radio Passioni ha pubblicato in settimana un pezzo molto interessante che riguarda il boom delle radio private, delle radio pirata negli Stati Uniti. La YouTube Cam di Radio Concord, emittente non autorizzata degli haitiani di Boston, è stata riportata nell'articolo con una bella immagine a corredo appunto dello scritto di Andrea Lavendel. Radi, sequestri, arresti, multe salate, l'FCC li perseguita da anni, ma il risultato è che i pirati dell'FM negli USA per un po' se ne stanno tranquilli, magari passando direttamente al web, magari adottando strategie social, organizzando eventi live, ma prima o poi molti scelgono di tornare on air e la caccia al pirata riparte. Gli impianti di trasmissione del resto costano sempre meno e nelle complesse realtà delle metropoli come New York o Miami è facile nascondere antenne sui tetti da cui coprire qualche isolato. Il commissario del regolatore americano Mike O'Reilly è diventato famoso tra gli osservatori del fenomeno per i suoi interventi sul blog ufficiale del sito fcc.gov. L'ultimo risale a ottobre e presenta una concisa ricetta antipirateria in cui O'Reilly reitera azioni che abbiamo già visto applicare dall'Ofcom britannico: sensibilizzare il pubblico, creare il vuoto intorno alle emittenti abusive, coinvolgere persino i proprietari degli stabili e i portinai. Di questo, se vi ricordate, abbiamo parlato anche noi qualche mese fa. Poi naturalmente c'è la carota che accompagna il bastone. Da qualche anno c'è negli USA una parziale deregulation per la trasmissione FM a bassa potenza, una legge che ha beneficiato decine e decine di organizzazioni, ma che non è facile farla valere nelle città grandi, dove operano invece molti impianti ad alta potenza e le frequenze scarseggiano. I giornali non smettono di occuparsi della questione. Il lungo reportage firmato da Ben Finley di Associated Press è stato ripreso da testate come lo Star Tribune. Il pezzo racconta delle stazioni non autorizzate che affollano l'etere di Brooklyn, della periferia di Boston e della bilingue Miami. Stazioni hip hop, caraibiche, haitiane, kosher, irlandesi, ce n'è per tutti i gusti. Insomma, l'associazione dei broadcaster, il NAB, stima che solo a New York, tra un buco nell'etere e l'altro, si contano addirittura 100 stazioni irregolari. Jonathan Anderson, della scuola di giornalismo del Brooklyn College, sostiene che l'FM è una sorta di ultima spiaggia per chi non trova altri mezzi di espressione per raggiungere comunità piuttosto estese. Ad alcuni la radio sembrava definitivamente morta, ma per molti versi stiamo assistendo a un rinascimento di un mezzo che entra nel suo secondo secolo di vita. Questo è un virgolettato proprio di Anderson. In barba alle tecnologie alternative più o meno funzionanti, Anderson insomma è un vero esperto in materia. Sul suo Do It Yourself Media segue da anni le evoluzioni della radiofonia indipendente e un paio d'anni fa ha scritto e pubblicato Radio's Digital Dilemma, un saggio molto critico sul sistema digitale HD Radio giudicato fallimentare. In un recente intervento su DJ Media, Anderson torna a citare O'Reilly, che in un seminario del febbraio scorso ha a sua volta ripreso il tema del controllo delle trasmissioni illegali. Sempre a febbraio, il magazine di Boston, Dig Boston, ha pubblicato a sua volta un lungo articolo dedicato a emittenti come Big City FM e Boston 87.7, emittenti che possono contare su un pubblico appassionato, pronto persino a farsi coinvolgere in eventi rap prenatalizi. Dal 2011, anno dell'entrata in vigore della nuova legge sulle stazioni low power, la metro area di Boston ha visto il rilascio di due sole autorizzazioni licenseless, troppo poche insomma per soddisfare la voglia di radio libera, ma libera veramente. Pezzo molto e molto interessante, come vi dicevo, pubblicato sul blog Radio Passioni a firma del suo gestore Andrea Lavendel. E passiamo al portale Ital Radio per darvi una notizia che insomma è autocelebrativa. Facciamo gli auguri anche noi per questo 20° anniversario e sono stati festeggiati con diversi interventi, fra cui anche con un nuovo logo durante la settimana che unisce la giornata mondiale della libertà di stampa, il 3 maggio, e la 50° giornata mondiale delle comunicazioni sociali, l'8 maggio. Italradio appunto compie 20 anni e diffonde il logo che contraddistingue quest'anno di attività. I colori tradizionali si affiancano all'azzurro del cielo che ricorda l'Italia, ma anche le immense possibilità assicurate alla radio dalla propagazione senza frontiere del suo messaggio. Il logo è stato presentato sui profili Twitter, Facebook, Flickr la mattina del 4 maggio mentre andava in onda la trasmissione di Radio Capodistria con alcuni componenti di Italradio. Il comitato ringrazia tutti coloro che hanno in passato collaborato e continuano a farlo oggi, rinnovando il comune impegno per la radiofonia italofona nel mondo. Auguri al portale Italradio, che è stato fondato alla fine di aprile del 1996. Il comitato Italradio partecipa con i suoi promotori a numerose iniziative della settimana, che comprende il 3 maggio, che è la 23° giornata mondiale della libertà di stampa, e l'8 maggio, come dicevamo, 50° giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Riflettendo sui temi delle giornate, interventi a trasmissioni radio e conferenze uniscono l'ascolto, origine di Italradio, con la libertà di informare ed essere informati. Questo è il calendario, gli eventi sono nella quasi totalità dei casi già effettuati, anche se c'è qualcosa che avverrà fra 10 giorni. Si è cominciato venerdì 29 aprile, quando il segretario generale di Italradio Luigi Cobisi è intervenuto a Radio Toscana, intervistato da Giacomo Guerrini proprio sulla giornata della libertà di stampa, il cui tema, l'accesso all'informazione e alle libertà fondamentali è un tuo diritto, ha sottolineato come la tracciabilità di internet sfidi l'anonimato dell'ascolto radiofonico, ponendo un problema di libertà che non va tralasciato. Intervista ripresa dal notiziario settimanale di Italweb Radio domenica 1 maggio dalle 21 e replicata martedì 3 maggio dal programma italiano di Radio Tirana alle 19 su 7465, che potrete però ancora ascoltare in podcast. Anche l'UNESCO, nel presentare la giornata, ha sottolineato come nell'era digitale la libertà di stampa sia sfidata in maniera crescente dalle comunicazioni via internet, dove si presentano crescenti minacce di blocchi arbitrari all'accesso all'informazione. Mercoledì 4 maggio alle 13 sono stati ospiti su Radio Capodistria nel programma di Donatella Poar. In questo caso l'ospite era Paolo Morandotti, il coordinatore scientifico di Italradio, insieme col presidente della giuria del premio Italradio, il giornalista Nicola Marini, e Luigi Cobisi, in un dibattito sulle libertà di stampa e l'evoluzione delle comunicazioni sociali. Il 3 maggio a Cortona alle 21 al Museo Diocesano Luca Collodi della Radio Vaticana e Fausto Casi, il promotore del Museo della Comunicazione di Arezzo, hanno dialogato con Luigi Cobisi in collaborazione con Radio Incontri nella tavola rotonda con argomento la radio, una compagnia misericordiosa, nell'ambito della settimana di eventi della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro sul tema della giornata dell'8 maggio, comunicazione e misericordia, un incontro fecondo. Ma uno degli eventi più importanti, a parer mio, deve ancora svolgersi. Infatti il 19 maggio si preannuncia a Livorno una conferenza sulla stazione radio storica di Coltano del professor Filippo Giannetti, membro del comitato scientifico di Italradio, da tempo impegnato nel recupero della memoria storica e scientifica della stazione radio marconiana. Italradio spera di alimentare in questo 20° anno di attività un aperto dialogo con quanto si occupano di comunicazione per concorrere ancora di più alla diffusione della radiofonia italofona. Portale.italradio.org, il sito internet cui fare riferimento per tutte le iniziative appunto del comitato Italradio. E chi ci ascolta sa insomma che siamo spesso molto critici nei confronti dell'operatore nazionale, soprattutto per quello che riguarda le scellerate scelte sulle onde corte, prima totalmente abolite, sulle onde monde e poi praticamente decimate e ridotte al lumicino, spente e nel molti casi anche smantellate, per un totale insomma del 90% degli impianti. Oggi ci occupiamo di operatore nazionale per quello che riguarda il digitale terrestre, ma non solo, perché Rai News 24 opera sì sul digitale terrestre, ma in un'operazione un po' più complessa che riguarda anche il web e altri media. Ce ne occupiamo perché è stato approvato il nuovo piano editoriale di Bella, TG, rubriche e approfondimenti, nuove inserimenti per una rivoluzione di palinsesto con l'arrivo appunto del nuovo direttore, che è Antonio Di Bella. Lo sciorinare dei telegiornali in continua successione lascerà spazio anche ad un nuovo piano televisivo fatto di notiziari allo scoccare di ogni ora, con mezze rubriche e approfondimenti. Le rubriche erano già presenti in precedenza, ma erano riservate ad alcune fasce orarie, mentre ora saranno distribuite in maniera più omogenea lungo le intere 24 ore. Sabato scorso Di Bella ha sottoposto il suo nuovo piano editoriale alla redazione. Dopo 3 giorni di votazioni, a cui ha partecipato oltre l'88% degli aventi diritto, i giornalisti di Rai News 24 hanno confermato quanto avanzato. Il piano, approvato con 144 sì, 19 no e 3 schede bianche, comprende anche maggiore collaborazione con le TGR, con collegamenti a spazi specifici e con le sedi di corrispondenza. La redazione si amplierà accogliendo 3 nuovi redattori provenienti dal recente concorso dalle testate regionali. Confermati i vice direttori Sabina Sacchi, Lorenzo Ottolenghi, Filippo Nanni, Mirella Marzoli e Enrica Toninelli, mentre Giancarlo Gioielli, direttore ad interim, si occuperà solo di Vaticano. In arrivo dalla TGR come vice direttore Alessandro Casalin, che coordinerà i rapporti con la testate regionali. Sembra piuttosto chiaro che Di Bella, finora corrispondente da Parigi e in passato a New York, oltre che ex direttore del TG3, continuerà a dare un sapore prettamente internazionale a Rai News 24. Il redattore ha confessato che avrebbe preferito concludere la sua carriera da corrispondente, un virgolettato, ho esitato ad accettare l'offerta della direzione, ma alla fine è prevalso il senso di dovere verso l'azienda, i colleghi giornalisti e verso il paese. Era una notizia pubblicata da Newsline e ci auguriamo, insomma, che l'internazionalizzazione di Rai News 24 possa dare dei frutti. Un canale all news è sempre bene accetto, invece devo dire che le esperienze che già conosciamo, oltre che Rai News 24, che anzi è il più presente con copertura praticamente vera 24 ore su 24, gli altri due, Sky TG 24 e TG Com 24, adesso già da qualche tempo non coprono l'intero palinsesto con produzioni fresche, per cui aspettiamo di vedere cosa cambierà a Rai News 24 con questo nuovo piano editoriale del nuovo direttore Di Bella. E ci rimane giusto qualche istante per i saluti. Siamo giunti al termine di questo appuntamento numero 671 di Studio DX, quello della settimana a partire dall'8 maggio del 2016. www.studiodx.net, il sito internet cui fare riferimento per questa trasmissione, dove troverete tutte le forme di contatto e l'archivio di tutte le puntate fino ad oggi realizzate, ben 671 nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva. Invece, per tutto quello che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionali, sono tutte raggiungibili dal nostro storico www.bclnews.it. Cercateci sui social, la nostra attività, insomma, più ampia avviene su Facebook con le pagine ufficiali Studio DX, BCL News e Onde Media Italia, oltre che sui gruppi di discussione Studio DX, Radioascolto e Radio in TV e www.ondemediaitalia.it, dove ci intratteniamo anche per il resto della settimana parlando di radio, di radioascolto internazionale e soprattutto del fermento che le onde medie italiane stanno vedendo in questo ultimo periodo, in attesa di un iter legislativo che sembra non concludersi mai. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha già saltato una delle sue scadenze, cioè la pubblicazione dell'elenco delle frequenze disponibili per gli operatori che saranno autorizzati. Stiamo, insomma, ad aspettare e vedremo quello che succederà. Intanto l'appuntamento è rinnovato a domenica prossima. Alla prossima settimana sarà Studio DX numero 672, quello della insomma la puntata che ascolterete a partire da domenica 15 maggio del 2016. La linea torna adesso alla normale programmazione di questa rete, nel caso di Adventist World Radio alle altre rubriche del magazine RVS diffuso la domenica mattina alle 11 ore italiane in onde corte sui 9790 kHz. Noi saremo qui puntuali fra 7 giorni, stesso orario, stessa frequenza. Da Roberto Scaglione è tutto, alle prossime, buoni ascolti.